presidente Renzi perché non vuole fare sul serio contro il partito dell'impunità. Pubblichiamo uno stralcio del lungo editoriale di Paolo Flores Marques che aprirà il numero 4/2014 di Micromega in uscita il 17 giugno. Di Paolo Flores Marques. Il voto europeo in Italia ha un solo vincitore, anzi un solo nome, Matteo Renzi. Proprio perché Matteo ha sbancato, dato scacco matto, fatto un plane, inflitto il cappotto, o quale altra metafora si preferisca, astenersi asfaltato, per favore, stilisticamente disgustoso, il grande problema per lui comincia ora. Chi ha tutto il potere non ha più nessun alibi. Quello che non fa va tutto a carico suo. Ora il problema economico dell'Italia si chiama evasione fiscale, corruzione, mafia, il resto è epifenomeno. Una massa monetaria enorme, equivalente a una decina di manovre fiscali tipo lacrime e sangue, viene rapinata ogni anno da quei tre fenomeni. Grassazione gigantesca e permanente, che basterebbe aggredire significativamente la metà, perfino un terzo della ricchezza comune saccheggiata, per disporre di risorse tali da soddisfare contemporaneamente aneliti alla sicurezza e pulsioni allo sviluppo, meno diseguaglianza e più crescita, salario di cittadinanza, incentivi a piccole e medie imprese, investimenti massicci in cultura, istruzione e ricerca, boom di autostrade telematiche e di energie rinnovabili, e via riformando. Grassazione che oltretutto seleziona gli imprenditori secondo la capacità di essere ammanicati anziché secondo le tradizionali doti weberiane o schumpeteriane, propensione al rischio, innovazione, per non parlare della razionalità ascetica, distorcendo e ammorbando il mercato in direzione Machi e Messer. La chiave di volta della ripresa economica per uscire dalla crisi economica, perciò, in Italia si chiama giustizialismo, una rivoluzione della legalità intransigente nel colpire invischiati con mafie, o comunque corrivi, corrotti, evasori, cominciando dai piani alti, dai ricchi e potenti, politici, finanzieri e imprenditori, dall'establishment, insomma, altrimenti non è intransigenza, e rende il tartassato da Equitalia una vittima o un eroe. En passant, giustizialismo e garantismo sono la stessa cosa se i termini non vengono manipolati. La legge è uguale per tutti, per l'ultimo dei villani e il primo di lor signori. Poiché giustizialismo è stato usato da berlusconiani e inciucisti come anatema contro coloro che, semplicemente, hanno fame e sete della giustizia, beati, secondo Gesù, Matteo 5,6, assumiamolo con orgoglio, quel termine, facciamone una bandiera. La stessa rottamazione delle forme più ottuse ma onnipervasive di burocratismo e del familismo amorale che strangola in culla ogni meritocrazia non verrà neppure avviata senza una stagione di giustizialismo che garantisca manette ai grandi evasori, in primis per conti cifrati all'estero, abrogazione della prescrizione dopo il rinvio a giudizio, introduzione del reato di intralcio alla giustizia, autoriciclaggio, eccetera. Oltre alle restaurazione e fratto o ampliamento e fratto o inasprimento per falso in bilancio, voto di scambio, aggiotaggio e tutta la panoplia dei crimini da colletti bianchi. Esattamente quanto Renzi non intende fare. Renzi si racconta favole se pensa di poter ammodernare il paese senza aggredire con roncola e anzi macchette il sviluppo affaristico fratto politico fratto criminale, senza bonificare la melmosa morta gora in cui sono avvilite le capacità imprenditoriali e santificate le rapacità criminali tra autorities complici sempre e comunque, e una informazione simile alle tre scimmiette. La vigente costituzione materiale italiana, avvolgente muro di gomma che vede irresponsabilità burocratica, illegalità e favoritismo saturare in amorosi sensi ogni poro della vita istituzionale e sociale. Renzi sembra intenzionato a fare qualche pulizia, dei piccoli privilegi, però non dei grandi, che si chiamano impunità in tutte le sue articolazioni e proteiformi varianti. Giovanni Berneschi, boss finanziario di Banca Carige e inamovibile vicepresidente dell'ABI, proprio di questo si vantava in ogni telefonata, per fortuna intercettata con i suoi pari della specie, di cui la casta è solo una sezione. Non si vantava, anzi, descriveva una situazione ambientale. Pensare che la stragrande maggioranza dei banchieri non si collochi quanto a pratica della corruzione nel corpaccione centrale della curva statistica di Gauss non sarebbe neppure ingenuità ma volontà complice di non sapere. Agli albori della irresistibile ascesa di Matteo Renzi scrivevamo, prendendolo molto molto sul serio, vista l'analogia. Il liberale Gobetti sapeva che in Italia un capitalismo moderno e una borghesia non di rapina poteva affermarsi solo in alleanza con forze in rivolta morale e materiale contro l'esistente stato di cose. E il liberale Renzi, che anzi si picca di essere più progressista di un liberale tout court, la struttura di classe della società italiana è del tutto incomparabile con quella di quasi un secolo fa, va da sé, ma il problema delle alleanze sociali e di opinione si pone in modo fortemente analogo. Il terreno ineludibile di questa alleanza si chiama giustizialismo, ma Renzi non vuole scendere in questo campo dove si gioca la partita decisiva. Post scriptum. L'articolo che apre il prossimo numero di Micromega in edicola a metà giugno è stato chiuso il 29 maggio, prima del clamoroso caso Mose e conseguente ultima retata di establishment. Tutte le donne e gli uomini del presidente, e infine anche Renzi in prima persona, appena avuta notizia dei 35 arresti, hanno dichiarato la volontà di tolleranza zero verso la corruzione, e proclamano anzi che le misure che già stanno realizzando valgono come esempio e vanno in tale direzione. Purtroppo non è vero. La legge delega 67. Del 28 aprile, già approvata alla Camera, elimina la carcerazione preventiva per reati con pene fino a 5 anni. Se fosse stata approvata anche dal Senato, quelli del Mose sarebbero tutti a spasso a fare dichiarazioni contro la persecuzione giudiziaria. Approvarla ora sarebbe delinquenziale. Ma non risulta che lei, presidente Renzi, abbia dichiarato che la 67/28 aprile muore qui. Lei, presidente Renzi, ha detto che la corruzione politica andrebbe punita come l'alto tradimento. Se davvero vuole mandare all'ergastolo i politici corrotti, l'ergastolo è infatti previsto per l'alto tradimento. Non saremo certo noi giustizialisti a opporci. Tuttavia basterebbe assai meno, con i fatti, però, non con le dichiarazioni per i TG. Se lei vuole effettivamente combattere la corruzione ci sono misure stranote, e a costo zero, di sicura efficacia, proprio per questo l'establishment corrotto le ha sempre bloccate. Mi permetto di farle un succinto elenco, non esaustivo, noto anche ai sassi. 1. Abrogazione della prescrizione non appena intervenga il rinvio a giudizio. 2. Gare d'asta chiuse, senza possibilità di rivedere i costi in corso d'opera. 3. Ritorno alla concussione prima dello spacchettamento, che ha diminuito le pene per i politici. 4. Possibilità di intercettazione per tutti i reati corruttivi e manageriali, oggi solo se il massimo è superiore ai 5 anni. Ritorno al falso in bilancio nella forma più severa degli scorsi decenni. 5. Idem per la falsa testimonianza, un tempo era previsto l'arresto immediato in flagranza. 6. Introduzione del reato di intralcio alla giustizia, con ampiezza di fattispecie e pene deterrenti di stile anglosassone. 7. 12. Mi fermo qui, ma altre misure analoghe sono perfettamente note, mentre solo l'autoriciclaggio sembra previsto da una prossima legge, E intanto la legge pseudo-antimafia ha poche settimane fa reso indagini e contrasto più ardui anziché più facili. Insomma, rinunci pure all'alto tradimento e relativo ergastolo se si limitasse a una dozzina di provvedimenti veri come quelli che abbiamo richiamato. L'Italia cambierebbe radicalmente verso. Mi permetto di dubitare che avrà il coraggio di questa dozzina di misure. Se avessi torto ne sarei felice, e come me milioni di italiani onesti, e le chiederemmo scusa coram populo per aver dubitato della sua coerenza tra dire e fare. 6 giugno 2014. Contro la corruzione fratto concussione c'è solo il M5S di Pierfranco Pellizzetti. Tra le tante frasi fatte che, teatralizzando la volontaria inconcludenza della politica, si ripetono da decenni all'ennesimo scoperchiarsi di una nuova sentina della corruzione fratto concussione, inasprire fratto applicare le pene, la colpa è del singolo, non del partito, galera per il reo, ma non firmare le opere. La dichiarazione più pertinente sembrerebbe quella del portavoce di Forza Italia, il molliccio Giovanni Toti, tragicamente fuori parte nel ruolo del bounty killer quanto sempre attento a guadagnarsi la benevolenza del capo restando rigorosamente nel seminato aziendale, giustizia a orologeria. Il riflesso condizionato della corporazione del potere minacciata, che persegue il depistaggio difensivo lasciando intravedere bieche congiure dell'odiata magistratura. Non male neppure il commento del segretario leghista, il torpido fratto protervo Matteo Salvini. In questo scandalo non c'è implicato nessuno dei nostri. Ossia il tentativo di prendere le distanze da comportamenti reputati tipici di una indifferenziata corporazione del potere, di cui si avvalora l'esistenza, ma alla quale si pretenderebbe di non appartenere, alla faccia dei cerchi magici bossiani, dei boatos veronesi in arrivo, dei diamanti di Rosi Mauro e dei pasticci di Belsito. Ad abundantiam si potrebbe far osservare al neurovegetativo Salvini, con il latinorum dell'odiata Roma ladrona, dove i suoi compagni di partito scendono a svernare, che comunque esiste la colpa in vigilando, e Zaia è il capo supremo del Veneto ultima sentina. Tutto questo per dire che, a parere dello scrivente, la rifocalizzazione del fenomeno corruttivo fratto concussivo si accompagna a commenti largamente e inutilmente di maniera secondo cui la soluzione sarebbe una maggiore attenzione nei controlli, mentre il bandolo sta da tutt'altra parte. E lo si percepisce facendo semplicemente una passeggiata nelle dépendance delle istituzioni, magari la buvette o le salette dei palazzi dove parlamentari o consiglieri regionali si incontrano a microfoni spenti, vasche di un acquario in cui nuota una fauna irreale, a cui l'irrealtà di quei iperluoghi determina un curioso disturbo nella percezione. Circoscritta al contesto iperuranio, separato dal resto del mondo in cui trascorrono il loro tempo, la vita irreale di una corporazione privilegiata che trae dalla frequentazione con gli affini la beata conferma di essere altro rispetto ai cittadini comuni, convinzione destinata a indurre le sensazioni di invulnerabilità, imperscrutabilità e insindacabilità destabilizzate dall'irruzione del mondo della vita sulla scia delle inchieste giudiziarie, considerate un'indebita offesa alla sacra maestà degli olimpici abitatori di quel luogo appartato. Ovviamente il trauma dell'arrivo dei giudici avviene di regola a malefatte portate a termine e molto spesso facendo volare non solo stracci ma anche calcinacci. Una soluzione indispensabile in tale contesto quanto profondamente invasiva. Molto meglio sarebbe ricorrere alle fisiologiche terapie di una politica capace di autorigenerarsi. La funzione di controllo fratto espulsione dei comportamenti indebiti assicurata dalla dialettica tra attori contrapposti si chiama democrazia competitiva. ossia quella condizione perduta dal momento in cui le forze di partito sono diventate quanto Salvini e Toti facevano intravedere loro malgrado, l'indistinta corporazione politica del potere, che si presume al di sopra di ogni giudizio mortale. Non ho difficoltà a riconoscere che se la patologia è questa, l'unico antidoto disponibile rimane una componente altra rispetto alla corporazione, quale il M5S. Non certo il Renzi, proconsole del restyling di questa classe politica. Se solo M5S accettasse di mettere al centro del proprio operato la questione morale e le praterie che apre all'azione antiregime, invece del giornalista messo alla gogna quotidiana in quanto critico, il corrotto fratto concusso quotidianamente denunciato, non le scemenze del fare gruppo con una inquietante macchietta britannica, sempre non prevalga l'autolesionismo di Grillo Casaleggio del tanto peggio, tanto meglio per la presa del potere dopo il day after, la catastrofe della distruzione finale. Il ballo macabro sulle macerie. Pierfranco Pellizzetti. 6 giugno 2014.